Cominciare. Come si sente? Bene, in fondo sentite? In fondo? Bene. Davanti?
Bene.
Allora, l'ultima volta ci siamo lasciati parlando del prologo di Giovanni ancora, no? Al quale abbiamo dedicato abbastanza spazio, perché il prologo del Vangelo di Giovanni si presenta come un testo complesso e articolato. Abbiamo detto almeno le due parti del prologo devono essere chiare. Secondo me c'è un eco però, c'è un rimbombo, lo sento solo io. Leggerissimo. Allora, praticamente nel Vangelo di Giovanni noi abbiamo detto che nel prologo dobbiamo distinguere come momento culminante il versetto 14, che segna, che fa da spartiacque da ciò che fu prima e da ciò che verrà dopo. Non si può leggere il prologo senza comprendere la distinzione tra Verbo e Gesù Cristo, tra Verbo prima dell'incarnazione e il Verbo incarnato, perché altrimenti l'incarnazione diventa un dettaglio nella rivelazione. Perché se tanto valeva il prologo, se tanto valeva il Verbo all'inizio, prima della creazione, tanto quanto quello stesso Verbo che noi troviamo come Verbo incarnato, cioè se l'incarnazione non ha aggiunto nulla e non ha cambiato nulla nel mistero della rivelazione, ma è stata solo un passaggio, allora automaticamente il nostro Salvatore non è Gesù Cristo. Gesù Cristo potrebbe essere un Salvatore tra centinaia di Salvatori e la salvezza non dovrebbe venire necessariamente da Gesù Cristo. Per noi cristiani c'è un passaggio proprio diverso da un punto di vista teologico importantissimo. Per noi la salvezza non viene da Gesù, per noi la salvezza è Gesù Cristo. Comprendete che questo è diverso, cioè non si tratta soltanto di un gioco di parole, dire che la salvezza è Gesù Cristo piuttosto che la salvezza viene da Gesù Cristo. Per noi è il Verbo incarnato il senso della salvezza. Ora, questa sera continuiamo, partendo appunto sempre partendo dal Vangelo di Giovanni, continuiamo l'ultima parte del capitolo primo, a partire dal versetto 35, e cerchiamo di introdurre le nozze di Cana. Allora, noi abbiamo detto patti chiari, amicizia lunga, dove arriviamo noi ci fermiamo, perché il senso è quello di riprendere poi nella volta successiva da dove siamo arrivati. Quindi non voglio, e voi aiutatemi in questo, mettermi e metterci fretta nella lettura del testo. Se riusciamo ad arrivare nella lettura più avanti possibile e includiamo anche le nozze di Cana, bene, se no ci fermiamo alla prima parte, va bene? Perché non possiamo fare un programma di esegesi, visto che abbiamo bisogno sempre di tempo per meditare sui temi. Allora, il Vangelo di Giovanni parte con, abbiamo detto, il prologo, poi l'inizio della narrazione, al versetto 35, è segnato dalla chiamata dei primi discepoli. Quindi Gesù chiama i primi discepoli. Abbiamo detto che il Vangelo di Giovanni non ha racconto della nascita di Gesù, giusto? Ma il mistero della nascita di Cristo viene rivelato in ciò che conta, cioè il fatto che il Verbo si sia fatto carne, no? L'aspetto misterico del Vangelo di Giovanni. Che cosa ci dice Giovanni della chiamata dei primi discepoli? Che cos'è che conta nella vocazione, nella chiamata? Cosa significa? Che anche qui Giovanni taglia via ogni elemento di narrazione fine a se stessa e cerca di andare dritto al senso della vocazione, della chiamata. Quindi un racconto che sarà sempre più breve, sempre più conciso, sempre più mirato rispetto ai racconti degli altri Vangeli. Perché la sensazione che abbiamo dal Vangelo di Giovanni è che la chiamata dei discepoli avvenga in un solo momento come chiamata di tutti i discepoli. Non abbiamo racconti di vocazioni dei discepoli, abbiamo un racconto di chiamata dei discepoli, che è sufficiente. Che cosa significa questo? Significa che se negli altri Vangeli avevamo storie sulla chiamata di qualche singolo discepolo, per esempio il caso di Matteo è eclatante, no? Come storia particolare, nel Vangelo di Giovanni il primo, il Verbo si è fatto carne, si è incarnato, appena incarnato, comincia a chiamare. C'è il racconto della chiamata, non delle chiamate, ma dell'unica chiamata come vocazione universale. Il giorno dopo, così comincia il versetto 35. Il giorno dopo che cosa, fratelli? Il versetto 34 che cosa dice? Potete leggere il versetto 34, chi ce l'ha davanti? Capitolo primo.
E io ho visto e ho reso testimonianza che questi è il figlio di Dio.
Benissimo, quindi si parla di Giovanni il Battista, la predicazione pubblica, no? Il giorno dopo, l'indomani, Gesù comincia a chiamare. Allora, già qua vi rendete conto che il Vangelo di Giovanni non ha una struttura cronologica chiara ed evidente, così come la troviamo, per esempio, all'interno del Vangelo di Luca, perché avremo queste successioni di il giorno dopo, l'indomani. La sensazione che si ha dal Vangelo di Giovanni è come se l'azione si fosse svolta tutta in un tempo brevissimo, dal in principio alla chiusura del Vangelo di Giovanni. Se noi volessimo mettere insieme queste indicazioni cronologiche, non ne otterremmo un calendario, non avremmo la possibilità di strutturare gli eventi in maniera chiara, ma ne verrebbe fuori una cosa un po' confusa, quasi che l'azione si fosse svolta tutta in una settimana, grosso modo. E il giorno dopo, e l'indomani. Perché? Perché anche in questa precarietà di tempo si intende esprimere il fatto che ciò che Cristo ha realizzato si sta realizzando adesso. Quindi non è più il tempo della rievocazione storica, ma è il tempo dell'incarnazione. Oggi, adesso. L'indomani, quasi che la sensazione sia quella di avere tutto questo realizzato in un tempo estremamente vicino a chi sta leggendo. Si sta realizzando, ma in un tempo breve, che è il senso che noi abbiamo dal Vangelo di Giovanni. Di nuovo stavano là Giovanni e due dei suoi discepoli. E fissando lo sguardo su Gesù che camminava, dice: «Ecco l'agnello di Dio». E i due discepoli l'udirono parlare e seguirono Gesù. Ma Gesù, voltatosi e vedendo che essi lo seguivano, dice loro: «Che cosa cercate?». Allora, la figura di Giovanni il Battista è la figura più complessa della Nuova Alleanza. È più complicato anche di Gesù, Giovanni. Perché la figura di Giovanni viene affrontata nei quattro Vangeli in maniera radicalmente diversa, nel senso che i quattro evangelisti hanno quattro modi diversi di rileggere la figura di Giovanni. Quindi sulla figura di Giovanni è difficile fare sinossi per comprendere, cioè mettere insieme diversi testi per comprendere chi sia questo Battista. Perché? Marco, poche informazioni, sappiamo poco. Sappiamo che Giovanni aveva dei discepoli e sappiamo che Giovanni praticava i digiuni, aveva una vita penitenziale, vestito di cammello, voce di uno che grida nel deserto. Informazioni analoghe ne abbiamo dal Vangelo di Matteo, il quale però è un po' più incisivo sulla figura del Giovanni. In Matteo Giovanni compare in maniera un po' più determinata come leader di una comunità. In Luca Giovanni diventa addirittura parente di Gesù. Noi negli altri Vangeli non abbiamo riferimenti a gradi di parentela tra Gesù e Giovanni, e neanche dal Vangelo di Giovanni emerge una qualche parentela di sangue tra i due. C'è più la sensazione di due personaggi che sono quasi antitetici più che parenti. La comunità di Luca invece, o meglio l'evangelista Luca con la sua comunità, tende ad assimilare la figura del Battista e la figura di Gesù. Tale assimilazione Luca su che cosa la fonda? Allora partiamo dal presupposto che Luca non dice che Giovanni è cugino di Gesù. Questo è un grado di parentela che abbiamo attribuito noi, perché parente è subito diventato cugino. Elisabetta era parente di Maria, quindi al massimo era lei forse cugina, ma forse, perché i gradi di parentela, qua stiamo parlando che le parentele nel mondo ebraico sono per famiglie, non sono parentele, sono per clan, non sono parentele di linea di sangue diretta. La collateralità è considerata molto nell'ebraismo, quindi anche i parenti collaterali, cosa che noi invece gradualmente andiamo perdendo, no? Quindi non sappiamo il grado di parentela, ma al di là di tutte le questioni romantiche e biologiche dello stato di famiglia di Gesù, che poi a noi interessano perché noi sui Vangeli dobbiamo fare gossip, quindi a noi interessa per i fatti della vita di Maria, no? La Madonna a quanti anni è morta? Questa potrebbe essere un'informazione interessante. A qualcuno interessa... non lo so a quanti anni sia morta la Madonna, non ho idea. Al di là delle informazioni gossipare, cosa fa Luca nel trattare la figura del Battista? Devo parlare un attimo di Luca perché altrimenti non capiamo Giovanni. Luca cosa fa? Luca crea un dittico, un quadretto a due facce. Da un lato ci mette Gesù e da un lato mette il Battista. E il Battista di Luca sembra ripercorrere identicamente il percorso di Gesù Cristo. Che cosa significa identicamente? Che per esempio Luca sarà colui che presterà molta attenzione al martirio di Giovanni il Battista. Giovanni non ne parla. Gli altri ne fanno un riferimento velato. Luca lo racconta. Ricordate, no? Salomè e tutto il resto appresso. Il martirio del Battista viene raccontato perché? È perché la figura di Giovanni il Battista viene associata a Cristo non per questioni di semplice parentela, è che Giovanni è precursore di Cristo in ciò che vive e sperimenta, poiché anche Giovanni viene rappresentato da Luca come martire di una giustizia. Quindi la figura del Battista in Luca è parente di Gesù non per un imparentamento di ordine biologico, che è quello che a noi più interessa, che pure è plausibile, ma non è quello lo scopo. L'idea delle due donne che si incontrano con i due figli nel grembo è già l'esordio di questo dittico. Giovanni il Battista è il precursore di Cristo, non in termini affettivi né in termini profetici. Giovanni non è un profeta, Giovanni è un anticipo di incarnazione. È un anticipo sulla incarnazione in qualche mistero, in qualche misura, perché già altri avevano preparato la via di Cristo e Giovanni il Battista non è né uno nuovo né uno in più rispetto agli altri. La preparazione della via di Cristo realizzata da Giovanni non è più una preparazione di qualcosa che lo vedo ma non ora, c'è ma non è arrivato ancora, no? Quasi come la profezia del libro dei numeri, no? di Balaam, che vede, lo vedo ma non ora, lo vedo da lontano, sta per arrivare. Il Battista già in sé mette un seme di quello che Cristo realizzerà in pienezza nella incarnazione. L'uomo e la sua vita diventano importanti, fondamentali e centrali per la rivelazione di Dio. Ciò che rivela non sono le parole, ma è la vita. E ciò che rivela non è il fatto che Giovanni il Battista dica preparate la via del Signore, ma ciò che rivela è che Giovanni il Battista comincia ad incarnare in sé quello che Cristo vivrà in pienezza poi. Come? Facendosi martire della giustizia e non tirandosi indietro neanche davanti all'estremo sacrificio. Non vi è tra i nati di donna nessuno più grande di Giovanni il Battista, eppure l'ultimo di costoro, l'ultimo di voi sarà più grande di lui nel regno dei cieli. Ma Gesù chiaramente esalta la figura del Battista sempre senza sminuire il resto dell'umanità. La grandezza di Cristo è non esaltare il singolo, ma partire dal singolo per esaltare l'intera umanità e il mistero stesso dell'uomo, così come è avvenuto nel mistero dell'incarnazione. Che cosa succede nel Vangelo di Giovanni? Sono passati 20 anni da Luca e ancora si parla di Giovanni il Battista. Il Vangelo di Giovanni deve riprendere ancora la figura del Battista e deve chiarire un passaggio. Chi cercate? Ci sono due discepoli che stavano dietro a Giovanni. Giovanni dice: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, versetto 35-36. 37 e 38 del primo capitolo, stiamo ancora leggendo il primo capitolo di Giovanni. Ci sono due discepoli di Giovanni, vedono Gesù, il Battista dice è l'agnello di Dio e i due discepoli si mettono dietro a Giovanni. E Gesù si voltò verso di loro e disse, chi cercate? È una domanda importante. Perché? Perché questo è il passaggio che deve vivere la comunità di Giovanni. Parliamo della comunità del Vangelo di Giovanni, si trova davanti ad una realtà che le altre comunità non hanno vissuto. E questa difficoltà sta proprio nel fatto che la comunità di Giovanni, Giovanni Evangelista, deve raccogliere tutti gli avanzi del resto delle comunità. Perché il Tempio è stato distrutto, perché i cristiani sono stati mandati via dalla sinagoga, perché la comunità del Battista, che evidentemente va morendo, si attacca alla comunità di Gesù. Allora, il problema qual è per la comunità del Vangelo di Giovanni? Coloro che vengono dalla comunità del Battista si stanno unendo ai cristiani per una questione di comodità, perché pensano che Gesù Cristo sia qualcuno simile al Battista e di conseguenza si uniscono ai cristiani perché vedono nei cristiani qualcuno di simile al Battista, o hanno ben capito chi è che è il Cristo e chi è che stanno cercando? Per questo nella domanda chi cercate non dovete leggere la domanda di Gesù ai discepoli, ma dovete leggere la domanda della comunità di Giovanni Evangelista a questi che vengono dalla comunità del Battista e che evidentemente si stanno unendo alla comunità cristiana. Perché uno, alla comunità gesuana, scusate, perché comunità cristiana poi sarà il risultato dell'unione di varie comunità, un po' di samaritani, un po' di battisti, un pochino di greci, eccetera, formeranno una comunità che non è mai stata uniforme, è sempre stata multiforme. La bellezza proprio di dire comunità cristiana sta proprio nel fatto che il cristianesimo nasce dall'incontro di diverse comunità. Comunità dei samaritani, comunità dei battisti, sicuramente comunità tra di loro opposte. Poi c'è la comunità gesuana, che sarebbe la comunità di coloro che stanno dietro a Gesù, cioè di coloro che lo hanno conosciuto anche nella carne, e poi c'è una componente greca. Greci che significa? E forse greci pagani, e forse greci ebrei, ma di cultura greca, un po' di tutto che entra e confluisce nell'unica comunità giovannese. Quindi Giovanni si trova a dover gestire questa situazione. Ripeto, la comunità giovannea ha almeno quattro componenti. Comunità gesuana, cioè quella comunità che ha un contatto storico con Gesù di Nazareth o che comunque deriva da coloro che hanno avuto un contatto diretto con Gesù. Poi la comunità battista, intesa non come i battisti evangelici nostri fratelli attuali, ma intesa come comunità battista dei discepoli di Giovanni Battista. Poi comunità samaritana, capitolo 4 del Vangelo di Giovanni, che poi vedremo, la samaritana al pozzo, indica evidentemente un passaggio fondamentale per la comunità dei samaritani, e infine la componente greca. Giovanni non li chiama pagani e non li chiama gentili, Giovanni dice i greci, quando indica l'altra parte degli ebrei. Non li chiama più pagani, li chiama nemmeno gentili, li chiama, preferisce greci come appellativo. Evidentemente i cristiani stanno diventando più cristiani e quindi smettono con le definizioni del tipo i pagani e cominciano con le definizioni semplicemente come attributo etnico. Sono greci perché non sono ebrei di origine etnica, ma dire pagani già suona un pochino più forte. Luca invece utilizza il concetto di pagani, con tutto il dolore che questo doveva comportare per la comunità di Luca, che era una comunità pagana, a componente maggioritaria pagana. Quindi che cosa si deve risolvere all'inizio del Vangelo di Giovanni? Sentite, allora noi siamo comunità mista, mistero dell'incarnazione, non ci sono priorità tra una carne e un'altra carne, siamo tutti carne di Cristo. Però detto questo, voi che siete della comunità del Battista, venendo nella comunità cristiana, chi cercate? Perché se cercate il successore del Battista, non è qua. Se cercate un alter ego di Giovanni il Battista, non è lui, perché Gesù Cristo non ha niente a che fare con Giovanni il Battista da un punto di vista della predicazione. Cosa significa? Che Giovanni annunciava un battesimo di penitenza e Gesù questo battesimo di penitenza non lo annuncia. Non lo annuncia e non lo pratica. Capitolo 4 del Vangelo di Giovanni. Si diceva che Gesù battezzasse più di Giovanni il Battista, sebbene non fosse lui a battezzare, ma i suoi discepoli. Al capitolo 4 del Vangelo di Giovanni si chiarisce che Gesù non battezzava, erano i suoi discepoli a battezzare. Che cosa significa che Gesù non ha istituito il battesimo? Sì, ma dovremmo aspettare il capitolo 13 del Vangelo di Giovanni per trovare il battesimo, cioè la lavanda dei piedi. Dobbiamo aspettare 13 capitoli. Ma quello che si vuole chiarire è che il battesimo che ha amministrato Giovanni il Battista non ha niente a che fare con il battesimo di Gesù Cristo. Niente. È preparatorio in termini simbolici, perché il simbolo del lavare nell'acqua è lo stesso, ma le due realtà battesimali non possono essere paragonate. Ed è Giovanni stesso che lo chiarisce nel Vangelo, dove dice appunto: io ho battezzato in acqua. Colui che viene dopo di me vi battezza in una maniera totalmente diversa da quella che ho fatto io, evidentemente. Ma Gesù, voltatosi e vedendo che essi lo seguivano, dice loro: che cosa cercate? Ora essi gli dissero: Rabbì, che tradotto significa maestro. Perché secondo voi bisogna aggiungere una nota del tipo che tradotto significa maestro? Perché evidentemente chi ascolta, non tutti quelli che ascoltano conoscono la lingua in cui si dice Rabbì, che potrebbe essere aramaico, ebraico, eccetera. Evidentemente gli ascoltatori non conoscono, e quindi l'evangelista, quando scrive, deve aggiungere che tradotto significa maestro. Voi dite: mamma mia, Rabbì è una parola così semplice, la sappiamo persino noi, ma noi abbiamo il pregiudizio cristiano, noi un po' di formazione cristiana l'abbiamo avuta. E con il cristianesimo è arrivato pure un po' di ebraismo, in questo ebraismo è arrivata pure la parola Rabbì. Ma per coloro che non avevano nessun tipo di pregiudizio cristiano, nel senso di precomprensione cristiana, è pure una parola semplice in aramaico, è una parola incomprensibile. Quindi che tradotto significa maestro? Dove stai? Dice loro: venite e vedrete. Vennero dunque e videro dove stava e rimasero presso di lui quel giorno. Era circa l'ora decima. Era Andrea, il fratello di Simon Pietro, uno dei due che avevano udito la testimonianza da Giovanni e lo avevano seguito. Questi trova per primo il proprio fratello Simone e gli dice: abbiamo trovato il Messia, che tradotto significa Cristo. Abbiamo trovato il Messia, che tradotto significa Cristo. Lo condussero da Gesù, fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: tu sei Simone, il figlio di Giovanni. Tu sarai chiamato Cefa, che tradotto significa Pietro. Il giorno dopo volle uscire verso la Galilea e trova Filippo e gli dice Gesù: seguimi. Ora Filippo era da Bezzaida, dalla città di Andrea e di Pietro. Filippo trova Natanaele e gli dice: colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti l'abbiamo trovato, Gesù il figlio di Giuseppe di Nazaret. E gli disse Natanaele: da Nazaret ci può essere qualcosa di buono? Gli dice Filippo: vieni e vedi. Gesù vide Natanaele che veniva verso di lui e dice di lui: ecco veramente un israelita nel quale non c'è inganno. Gli dice Natanaele: donde mi conosci? Rispose Gesù e gli disse: prima che Filippo ti chiamasse, ti ho visto mentre eri sotto il fico. Gli rispose Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Rispose Gesù e gli disse: poiché ti ho detto che ti ho visto sotto il fico, tu credi? Meraviglioso, Gesù è di un'attualità. Una cosa così stupida ti basta per ti ho detto che ti ho visto sotto il fico. Vedrai cose molto più grandi di queste. E gli dice: in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio che salgono e discendono sul figlio dell'uomo. Cosa abbiamo letto? Una sequenza di chiamate che sono tutte con lo stesso schema. Quante vocazioni si ottengono alla fine di questo racconto? Una. E qual è il senso della chiamata? Vieni e vedi. Che cos'è l'invito che Gesù fa? Vieni e vedi. E poi qual è l'invito che fanno i discepoli agli altri? Venite e vedrete. La chiamata non è più una chiamata legata al sentire, perché c'è qualcosa da vedere. Venite, vi faccio vedere la salvezza. Ma questo, se non prende in considerazione quello che ci siamo detti sull'incarnazione e sul prologo, non significa niente. Perché poi la salvezza per noi non è una realtà da vedersi, è una realtà da sentire, e la fede è una realtà puramente sentimentale ed emotiva. Ma qua non si annuncia così la fede. E la chiamata non è basata sul sentire, devi venire e devi vedere. E alla euforia di Natanaele, che si vede messo all'angolo da un'affermazione prodigiosa, dice: ti ho visto. Natanaele viene spento in questo afflato emotivo da Gesù Cristo stesso, che dice: vedrai cose molto più grandi di queste. Guardate, il senso della chiamata, il senso della vocazione, anche in termini di annuncio del Vangelo, nei cristiani ha perso la presa della concretezza, ma è diventato uno stupire gli altri attraverso delle realtà stupefacenti. Io ti dico, ho una premonizione, io capisco la gente, io guardo nel cuore degli uomini, io leggo nel cuore dell'uomo, io pratico riti magici religiosi, guarigioni prodigiose e voi credete. Questo è diventato un cliché all'interno della modernità, che mai sazia di stupirsi cerca qualcosa di cui stupirsi sempre di più, no? Lo stupore, il desiderio dello stupore diventa una veramente un mostro insaziabile. E qua invece che cosa c'è da vedere? Vieni e vedi, a chi trovano? A chi avete trovato? Siete andati, avete visto? Dove stava questo Gesù? Dove abitava? Vi faccio vedere dove abita. Vedono e credono. Ma dove abita Dio? Per cui questi vedono e trovano il luogo in cui Dio abitava. Perché qua la domanda è: dove stai? Cosa chiedono i primi due? Dice: no, Signore, noi vorremmo solo sapere dove stai. E lui gli mostrò dove abitava. E questo verbo abitare non ci richiama niente. Perché il senso del versetto 14 del venne a prendere la sua dimora in noi dovrebbe essere quello il senso che ci fa capire che cosa hanno visto. Cosa hanno visto? L'uomo. E visto l'uomo hanno trovato Dio. È la novità del cristianesimo, non c'è niente da vedere, c'è l'uomo. Dici: ma come? E lo so che non è sufficiente il mistero dell'uomo per rispondere al mistero del divino, perché il mistero dell'uomo è brutto, non ci piace, è antipatico, è il nostro nemico, è tutto quello che volete voi, però è questa la novità. Vogliamo sapere dove abiti. Videro dove abitava e rimasero con lui. Poi andarono a chiamare gli altri: venite, vedete, perché abbiamo trovato dove abita il Signore. chi cercate? Volete un altro Giovanni Battista? Non c'è. Dio abita in voi. È il mistero, è la novità. E quindi vedono Dio l'uno nell'altro, perché poi si fa una catena di chiamata. Non è più solo Gesù che chiama direttamente, perché ci sono anche le chiamate indirette. Qualcuno va a chiamare Natanaele e non è Gesù. Poi questo che Natanaele è chiamato va da Gesù, viene e vede, viene e vede, e dice: io ti ho visto sotto al fico. L'immagine del fico, chiaramente sotto al fico, era il fico era il luogo dove insegnavano i rabbini. I rabbini insegnavano presso il fico. Imparate dal fico la parabola. Il fico richiama sempre questa immagine della scuola, dell'insegnamento, di qualcuno che insegna, perché il fico, che aveva ampie foglie, dolci frutti, diventa un po' l'immagine, no, del maestro. E lui dice: ecco un israelita nel quale non c'è colpa, da dove mi conosci ti ho visto sotto al fico. E lui capisce che quello che lui stava riferendo nell'insegnamento, Gesù lo conosceva, e quello è il passaggio, dice: tu sai chi sono e sai quello che dico e quello che penso, e per questo io credo in te. E Gesù dice: no, non è quello, non è la mia premonizione il segno della che deve farti portarti a credere in me. Tu vedrai cose molto più grandi di queste, vedrai gli angeli che scenderanno sulla terra, vedrai distrutto il confine che separava il cielo e la terra. Vedrai angeli scendere e salire dalla terra, il figlio dell'uomo sulle nubi del cielo. Che cosa assurda, gli uomini sopra le nuvole e gli angeli sulla terra. Questa immagine apocalittica di ribaltamento totale, gli angeli in terra e gli uomini in cielo. No, vedrete gli angeli scendere e il figlio dell'uomo salire. Il senso di questa immagine è il ribaltamento totale della condizione alla quale noi eravamo abituati fino ad ora, cioè che gli angeli stanno in cielo e gli uomini stanno sulla terra. E vedrai cose molto più grandi di queste, e già le vedi, venite e vedrete, perché vi faccio vedere come il cielo è sceso sopra la terra e come la terra è salita nel cielo. Il mistero della venuta del Cristo avrebbe dovuto, ho usato un condizionale, abolire e stracciare il velo del Tempio. Ma questo non è avvenuto. Perché la nostra visione del sacro ancora oggi è fortemente, non parlo della visione di ciascuno di noi, questo è chiaro, perché non posso avere comprensione, parlo di quello che sentiamo come riflessione anche culturale più che teologica, Il senso che il sacro sia qualcosa di separato continua ad esistere e a sussistere nella vita degli uomini. Che le cose sacre devono essere tenute in considerazione nel senso del rispetto. E sul rispetto io non discuto, perché io rispetto, cerco di rispettare anche chi mi sta seduto accanto, e su questo non discuto. Cioè, che l'amore si manifesti nel rispetto, non ho niente da dire su questo, ma penso neanche voi, che credo che siate delle persone rispettose, quantomeno degli altri, no? Questo dovrebbe. Quindi non mettiamo in discussione sul fatto che si debbano rispettare le cose di Dio, ma le cose di Dio vanno rispettate come si rispettano gli uomini, non di più, perché se si rispettano di più o di meno di quanto non rispettiamo gli uomini, questo è farisaismo. Allora, sì, si rispettano le cose sacre, ma le cose di Dio si rispettano come si rispettano i fratelli e le sorelle. Altrimenti siamo dei sepolcri imbiancati. Quindi se io per l'Eucaristia, all'Eucaristia riservo un culto che non ho per i miei fratelli, sono un ipocrita. E questo è il senso dell'abolizione del velo e degli angeli che cadono in terra e degli uomini che vanno a finire in cielo. Che non si può più parlare di una distinzione del mistero dell'uomo, tra il mistero dell'uomo e il mistero di Dio. Venite e vedete, cosa vedete? Un uomo. Avete visto un uomo? Gesù dice una cosa, ah che bella, ha detto una cosa molto potente, questo qua c'ha il carisma, questo qua capisce, lui sa tutto sul mondo, cioè capisce tutte cose. Non ne capite niente. Natanaele, non hai capito niente.
Ma quel velo quando
si squarcerà? Si squarcerà, qua già è squarciato, perché Gesù già è morto e risorto. Nei Vangeli il velo già è squarciato. Non guardate i Vangeli come realtà che ci devono portare, perché quando diciamo il velo del Tempio, diceva il velo del Tempio quando si squarcia, quando Gesù muore e risorge, quando muore si squarciò il velo del Tempio, ma i Vangeli sono tutti stati scritti dopo la morte e risurrezione di Gesù, qua i veli del Tempio già sono tutti squarciati. Non possiamo fare la lettura del Vangelo come se il Vangelo fosse scritto contemporaneamente agli eventi. Chi scrive il primo capitolo di Giovanni già parla dalla prospettiva di un velo squarciato, non di un velo che si deve ancora squarciare. E il capitolo 14, il versetto 14 è la rottura di tutti i veli. Non ci sono più veli. Ripeto il versetto 51 che abbiamo letto. Segnatevelo, è una citazione dal libro della Genesi, questa qua, anche se non è una citazione diretta, perché abbiamo detto che Giovanni non cita più direttamente, perché la comunità di Giovanni non c'ha più a disposizione la scrittura, è un riferimento. Ed egli dice: in verità vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio che salgono e discendono sul Figlio dell'uomo. Il cielo che scende sulla terra. Questo passaggio che poi ci richiamerà alla manifestazione di Cristo, che richiama il versetto, il capitolo 7 del libro di Daniele, del Figlio dell'uomo che viene sulle nubi del cielo. Ma come lo interpretiamo noi il Figlio dell'uomo? Perché negli altri evangelisti la manifestazione del Cristo nella sua gloria è collegata a Daniele 7, versetto 14, il Figlio dell'uomo che viene sulle nubi del cielo. Ma come lo interpretiamo il Figlio dell'uomo che viene sulle nubi del cielo? Mitologia pura. Per noi è un'interpretazione proprio mitologica. Gesù a cavallo di una nuvola? Gesù a cavallo di una nuvola con le redini arriva, eccolo sta arrivando, che è una scena risibilissima, a dire il vero, se lo vedessi così direi: Signore, mamma, sei venuto con una tale sobrietà e adesso ti vedo con i lampi, i fulmini, non ti riconosco, non ti riconosco, non ti riconosco. La rappresentazione mitologica, no? Che resta qua, quindi anche noi rappresentiamo il Cristo secondo il mito greco, no? Anche altre divinità greche venivano sulle nubi del cielo. Ma Daniele non scrive alla luce della mitologia greca, Daniele ha un altro mondo sullo sfondo che è completamente diverso. Ce l'ha pure lui un po' di mitologia, ma non è quella greca. Allora, il Figlio dell'uomo che viene sulle nubi del cielo. Ma chi è il Figlio dell'uomo? Il Figlio dell'uomo, al di là dell'espressione complicata, eccetera, eccetera, Figlio dell'uomo, questo già l'abbiamo detto qualche altra volta, se ricordate, è un sostituto del pronome di prima persona singolare. Gli ebrei non dicevano figlio, non dicevano io, ma dicevano il figlio dell'uomo per gli uomini, e le donne dicevano l'anima mia. Questi erano sostituti pronominali, perché gli ebrei non usavano il pronome di prima persona singolare io, poiché il pronome di prima persona singolare io è contenuto nel nome divino. Quindi si evitava di utilizzare io. Per cui Maria dice l'anima mia, ma senza nessun tipo di significato metafisico o metalogico. Anima mia significa io, e anche le mie ossa significa io, le mie midolla significa io, il mio cuore significa io, senza anatomia di sorta. Non è che le midolla, Antico Testamento, no? Le mie midolla, le mie ossa, trovate queste espressioni, le mie ossa lodano l'Altissimo, non significa che l'autore biblico è un osteopata e quindi c'è la lode anche se quando sentite che le ossa stanno meglio, che si raddrizzano un po', il sollievo è veramente da sia lodato il Signore, no? Le ossa, voi avete una piccola fitta ossea, vi si rimette un po' a posto e voi dite: ah Signore, mamma mia, lode a te da tutte le mie ossa, dalla spalla lussata al ginocchio, sia lode a te Signore con tutte le mie articolazioni, soprattutto poi andando avanti, no? Allora, non è quello il senso, le mie ossa, io viene sostituito sempre da alcune formule che servono per evitare di cadere nella blasfemia, cioè nel pronunciare il nome di Dio. Allora non si dice io, ma si dice l'anima mia. Non si dice io, ma si dice il Figlio dell'uomo. Ben Adam, che diventa proprio pronome. Per cui, per esempio, per dirvi, no? Quando lo analizziamo con gli studenti all'università nella lettura del testo, se lo studente mi scrive figlio dell'uomo uguale figlio dell'uomo e non scrive figlio dell'uomo sostituto pronominale, così si chiama, lo boccio. Perché significa che non ha studiato l'ebraico, che ha tradotto letteralmente ma non conosce l'ebraico, o meglio, non conosce in questo caso l'aramaico. Non, significa che non conosce le formule più elementari della lingua biblica. Se quando analizza cuore mio mi scrive mio cuore e non scrive sostituto pronominale, è bocciato, perché questa è proprio una regola fondamentale della lingua ebraica, è considerato uno degli elementi di base. Allora, detta questa cosa, quando Gesù dice vedrete il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo, Gesù innanzitutto cambia la citazione di Daniele, perché Daniele dice vedrete uno come un figlio dell'uomo venire sopra le nubi del cielo. Gesù dice vedrete il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo. Negli altri Vangeli, tutti e tre, citando Daniele 7, Gesù dirà vedrete il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo. Tradotto, vedrete me venire sulle nubi del cielo. Ora, l'idea che l'uomo venga elevato sulle nubi, al di là del dato mitologico, ci deve richiamare immediatamente questa immagine che ritroviamo anche nel Vangelo di Giovanni, che gli angeli scendono sulla terra. L'idea è che tutto il cielo scende, il cielo si apre, la scala di Giacobbe, no? Capitolo 28 del libro della Genesi, la scala di Giacobbe, il cielo si è aperto ed è sceso sulla terra. Perciò, come avviene l'annuncio? Vieni e vedi. Che cosa c'è da dire più? Non c'è più niente da dire. Non c'è più da chiedere nessuna rivelazione celeste, perché il cielo è sulla terra e il regno dei cieli è in mezzo a voi. Per cui le parole vocazionali saranno venite e vedrete. Non è questo il senso della chiamata negli altri Vangeli, perché negli altri Vangeli la chiamata sarà vista come segno di conversione, cioè le chiamate saranno viste come conversioni. Abbandonate le reti, lo seguirono, perché il Signore gli aveva fatto pescare molti pesci. Qui vedete qualche pesca miracolosa, a me è saltato questo passaggio, non so se l'ho visto. La pesca miracolosa la vedrete dopo la risurrezione, ma non c'è prima. Pietro non ha pigliato nessuna quantità infinita di pesci e dice poi abbandonate le reti, cominciò a seguirlo. No, non c'è nessuna rete da abbandonare. Non devi avere più miracoli, non devi avere più segni, la chiamata non può più essere vincolata al segno che devi vedere. L'ultimo segno è questo qua di Natanaele, che è una sciocchezza, perché è tutta una sciocchezza rispetto alla verità che ormai si è realizzata. Perché parlare di pesche miracolose ad una comunità della fine del primo secolo, a distanza di 20 anni dal Vangelo di Luca, è un rischio che non ha più senso, è una verità miracolistica che non ha più presa. Dice quindi quando andate a chiamare i pescatori sulle rive del lago di Galilea, pregate il Signore che vi faccia fare una buona pesca miracolosa, perché quelli se vedono i pesci si convertono. Dice mamma mia, questo popolo di Dio che si converte se vede i pesci ma non cambia vita se vede l'uomo. Gli basta una rete di pesci per convertirsi, ma vedendo l'uomo che è gloria vivente di Dio, niente. Niente. Mi basta vedere una rotula risanata e non riesco a contemplare la presenza di Dio nell'uomo tutti i giorni, ogni volta. Cioè il senso della chiamata del vieni e vedi è che è tutto lì ed è solo da vedere. Non troverai nessun segno, abbiamo trovato dove abita il Signore, quindi abbiamo scoperto che non eravamo noi a cercare Lui, ad aver cercato Lui, è Lui che ha cercato noi e ci ha cercati, ci ha trovati e ci ha abitati, ha preso casa. ci ha cercati, ci ha trovati e ci ha abitati. È la novità del cristianesimo. Non è più l'uomo che cerca Dio, ma è Dio che cerca l'uomo. Lo cerca, lo trova e prende dimora. E come prende questa dimora? Dimora fissa. Se ne viene di casa nell'umanità in maniera irreversibile. Per cui il mistero del cielo è caduto sulla terra. Questa novità porterà a quello che è l'assurdo del Vangelo di Giovanni, cioè il titolo che troveremo al capitolo 4 del Vangelo di Giovanni. Gesù Cristo è il Salvatore del mondo. Gesù è il Salvatore del mondo. Perché l'assurdità? Perché il titolo Salvatore del mondo è un titolo assurdo, visto che il mondo non lo aveva accolto. Il mondo viene visto come realtà di opposizione, anche alla fine del Vangelo di Giovanni. Io vi ho presi dal mondo, ma non siete del mondo. E quindi l'idea è che c'è, ci siamo, ci sono coloro che sono chiamati e poi c'è il mondo. Ma no, Gesù Cristo è il Salvatore del mondo perché il cielo è caduto sulla terra. Quindi tutta la realtà del mondo è entrata nel mistero di Dio, inevitabilmente ed irreversibilmente. Che cosa significa? Che il male non ha più presa sul mondo e il male non ha più l'ultima parola sul mondo. Perché il principe di questo mondo ormai ha visto definitivamente decaduto ogni suo potere. Bellissimo il titolo di principe di questo mondo, che usa solo il Vangelo di Giovanni. È il titolo giovanneo. Gli altri evangelisti parlano di demoni, ma non fanno riferimento ad una realtà come al principe di questo mondo. Guardate bene, principe è un appellativo personale. Non è il principio di questo mondo, è il principe, c'è un appellativo personale. E in questo appellativo personale qual è la novità assoluta? Prima di tutto il titolo principe è un titolo rabbinico molto molto simpatico, perché il principe di questo mondo è il titolo più ironico che Cristo possa utilizzare in relazione al principe di questo mondo. Chi è il principe? Per definizione, il figlio del re. E su questo ci troviamo. Il principe è colui che, morto il re, diventa re. Ma il re è immortale. E il principato del principe di questo mondo non si può mai realizzare. È come Carlo d'Inghilterra. Anche lì, il caso anche lì è, si sospetta, c'è qualche dubbio sulla mortalità della regina d'Inghilterra. E di conseguenza il principe di questo mondo non prende possesso. Il titolo è questo, è il male che cerca di prendere, che vorrebbe prendere il trono, ma che non potrà mai prendere il trono perché il re non è lui. O meglio, perché il re è immortale. E allora il Vangelo di Giovanni, nel rappresentare la morte di Cristo, ci terrà molto al principe di questo mondo che aveva messo qualcosa nel cuore di Giuda e già aveva agito. L'idea che si trova dietro a tutto questo è che la morte di Cristo potesse in qualche modo rappresentare per un solo istante la vittoria, l'aver raggiunto quel trono che si credeva irraggiungibile, perché il re si era incarnato, incarnando si era morto e quindi il principe che ambiva al posto del re poteva prendere il posto del re. Ma il re non è morto, è risorto. Il re che è morto è risorto. E la risurrezione di Cristo è la definitiva disfatta del principe di questo mondo. Disfatta definitiva ed irreversibile, per cui il male non avrà mai più potere sulla vita dell'uomo, a meno che l'uomo non scelga diversamente, ma non che il male abbia potere sulla sua esistenza. E questa è la novità. Allora, il peccato originale, non il peccato originale, noi abbiamo il peccato originale, siamo d'accordo, abbiamo il peccato originale, peccato che ci viene trasmesso biologicamente, generazione in generazione, dall'insegnamento biblico e dall'insegnamento della tradizione della Chiesa, va bene? L'idea qual è? È che se io non vengo liberato dal peccato originale non mi salvo. Che cosa significa dire una cosa del genere? Che il principe di questo mondo ha ancora pieno potere su questo mondo. Perché a mezzo del peccato originale ha potere su 95% dell'umanità. No, esagerato, vabbè, diciamo 60%. 60%. 70%. Io non lo so adesso le percentuali. Allora, 70% dell'umanità è nel potere del principe di questo mondo. Quindi il cosmo non è stato salvato. La novità del cristianesimo sta nel dire questo. Peccato originale che... questa condizione di malattia che nella vacro battesimale che cosa subisce? Non subisce, cioè il fatto che veniamo sanati da questa malattia nel battesimo è dato proprio non tanto da una questione di ordine materiale, di necessità, di qualcosa che ci viene dato materialmente, che noi otteniamo e quindi eccetera. Ha a che fare col fatto che immersi nella morte di Cristo con Lui risorgiamo. E quello è il senso del battesimo cristiano, così come ci dice l'Apostolo Paolo. Allora che cosa significa che il battesimo ci lava dal peccato originale? Significa che il battesimo ci dice, già a partire dalla nostra nascita, ci dice vivi da risorto perché non sei votato per la morte. E questa consapevolezza la dobbiamo riscoprire per una vita intera, cioè che dobbiamo vivere da risorti. Ma questo non significa che i non battezzati non si salveranno, perché allora se il peccato entrò nel mondo per mezzo di un uomo, per mezzo di un uomo è entrata nel mondo la grazia, questo principio non vale niente. Perché Gesù Cristo, allora, il peccato di Adamo ce l'abbiamo tutti, pure i musulmani, perché l'abbiamo contratto nella carne. La carne di Cristo invece non ha fatto niente. La carne di Cristo non è riuscita a risanare il peccato di Adamo. Quindi che cosa significa? Significa che evidentemente la redenzione operata dal Cristo è meno potente della caduta di Adamo stesso. È il paradosso per noi. Lì dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia. Quindi questo che cosa significa? Che il battesimo è segno salvifico, assolutamente sì, ma non come atto meccanico di qualcosa che meccanicamente prende, toglie, salva, che era un po' l'idea che avevamo, prendi, togli, salva. Quindi per esempio si dovevano battezzare i bambini prima che morissero, perché poi se morivano senza il battesimo, abbiamo battezzato per la morte, noi battezzavamo le persone in vista della morte. Quando il battesimo è un battesimo per la vita, non per la morte. Credevamo che il peccato originale avesse presa e avesse addirittura il potere di condannare un innocente. Per cui dicevamo che il peccato originale era una colpa nella quale nascevamo. E questa colpa ci condannava se non ci veniva tolta meccanicamente con il battesimo. Per cui abbiamo mandato per secoli la gente nel limbo. Abbiamo inventato una nuova condizione intermedia, ce li abbiamo mandati, meno male che nessuno ci è andato perché il limbo non esisteva, di conseguenza il problema era solo per chi stava qua, ma non per chi stava di là. Poi all'improvviso, riscoprendo i padri, riscoprendo la tradizione della Chiesa, riscoprendo la scrittura, abbiamo compreso che il peccato originale, più che in termini di colpa, deve essere inteso come questo contagio, di questo limite, che ci è stato contagiato di generazione in generazione, ma che Cristo è venuto a sanare completamente, orientandolo verso la risurrezione, per cui tutti risorgeremo, battezzati e non battezzati. Se Cristo non avesse sanato la nostra carne, carne tutta, risorgeremo solo alcuni di noi. Il cielo è caduto sulla terra e la terra è stata elevata alle schiere angeliche. E quella è la novità del mistero che noi nel quale noi crediamo, se non è questo ma solo un po' di meno, cioè che l'uomo è stato elevato nella gloria, anche un po' di meno è come Natanaele che vuole vedere i poteri magici di Gesù ma ha perso ciò che è più importante, vieni, vedi, hai trovato. E tutti hanno trovato, niente pesci, niente Gesù Cristo. E qua vedete Cefa, tu sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Questo vi fa capire che il Vangelo di Giovanni, che cita tanto spesso delle parole in aramaico e non dice direttamente Pietro, ma prima dice sarai chiamato Cefa. Ricordate il nome Cefa, altro non è che Caifa, sono lo stesso nome, lo stesso nome in ebraico. Cefa è sia Caifa che Cefa Pietro, è lo stesso nome, solo che noi leggiamo Cefa perché leggiamo C in italiano, ma il nome è lo stesso nome di Caifa, significa pietra, semplicemente, Caifa. Solo che c'era una pietra del Tempio e una pietra della Chiesa, due pietre che avevano un valore radicalmente diverso. C'era Caifa, che era il sommo sacerdote, che era pietra del Tempio, e ci sarà Pietro, che andrà a fondare un Tempio che non è più quello, non è più quello stesso Tempio. Sarà il fondatore, sarà una pietra di una nuova comunità, che non è più quella di Caifa, ma è quella di Cefa. Allora, Cefa, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Allora significa che, anche prima diceva, abbiamo trovato il Messia, che significa Cristo. Non dice direttamente abbiamo trovato il Cristo, dice abbiamo trovato il Messia, che significa Cristo. Abbiamo trovato, ti chiamerai Cefa, che significa Pietro. Prima ancora, Rabbì, che significa maestro. Questo cosa ci fa pensare? Che la comunità di Giovanni abbia necessariamente dei nessi con il territorio palestinese, ma che all'interno di questa comunità sussistano evidentemente, ci siano delle presenze anche non palestinesi. Ma il fatto di richiamare delle categorie così fortemente ebraiche ci rimanda immediatamente al territorio di origine di Gesù, perché queste categorie gli altri evangelisti non le hanno richiamate. O meglio, lo hanno fatto in maniera sporadica, ma non così come fa Giovanni. Soprattutto la parola Messia, gli altri evangelisti non la usano. Usano direttamente la sua traduzione greca, Christos, Cristo, ma non usano il corrispettivo ebraico, Messia. Invece Giovanni che cosa fa? Trascrive con le lettere greche la parola ebraica Messia, riportandola come un prestito. Perché questo è importante? Alla luce di quello, del fatto che qua stiamo parlando di Giovanni il Battista da un lato e Gesù Cristo dall'altro. È perché evidentemente si sta, cosa che già abbiamo visto negli altri Vangeli, si sta facendo presente un dubbio. E il dubbio è che Giovanni sia il Messia e Gesù Cristo sia qualcosa di più del Messia e che quindi sia da intendersi come il Cristo, come una realtà diversa dal Messia stesso. Guardate che questa idea dello sdoppiamento di Cristo e Messia non è un'idea assurda. Perché? Perché quando noi diciamo che Gesù Cristo è il Messia, noi intendiamo la messianicità di Gesù secondo le nostre categorie, che però non corrispondono alle categorie dell'ebraismo. Tant'è vero che lo stesso Giuda avrà delle problematiche nel riconoscere Gesù Cristo come il Messia. Perché? Perché nella tradizione ebraica il Messia deve essere un Messia glorioso, deve essere un Messia regale, deve prendere il trono di Davide, come riceve, secondo quello che viene detto a Maria nell'annuncio dell'angelo. Gesù Cristo non incarna tutte queste realtà in maniera immediata, le devo interpretare e quindi devo comprendere che il trono del mio Messia è la croce e che la gloria del mio Messia è la risurrezione, ma devo credere nella risurrezione però, perché altrimenti Gesù è un uomo che è morto sulla croce. Allora, evidentemente il Messia era inteso come una realtà diversa da quella di Gesù Cristo stesso. Tra le altre cose, Giovanni incarna meglio la figura del Messia perché Giovanni alla sua predicazione dà una forte connotazione politica, cosa che Gesù non fa, perché la predicazione di Cristo non è una predicazione politica. Ovviamente ha delle ricadute politiche perché Gesù sta cambiando l'umanità, Quindi è inevitabile che ci siano delle ricadute politiche, ma non è direttamente, non è un attacco diretto alla politica. Questo è un aspetto importante, perché è la distinzione tra il Battista e il Cristo. Sta proprio nel fatto che Gesù non attacchi mai direttamente le autorità. Anzi, nel dialogo con Pilato, Gesù è molto rispettoso di colui che si trova davanti, che gli si trova davanti. Gesù con Pilato si relaziona molto bene. Non ci sono attacchi, non ci sono tentativi di sommosse, Gesù non è un sobillatore, Gesù non smuove le masse contro il potere politico del tempo, queste cose Gesù non le fa. Ed è quella la difficoltà che riscontra Pilato, che dice: io in costui non vedo nessuna colpa. Tu sei re. Tu dici che io sono re. Ma vedrete il figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo. Gesù non abbraccia la provocazione della regalità. Gesù dice di nuovo quello che lui è venuto a fare, lo dice pure a Pilato, ma per Pilato ovviamente è turco, cioè nel senso che diventa proprio una cosa incomprensibile, tanto dice: ma che cos'è la verità? Cioè, qual è la verità? Non si capisce, no? Nella domanda che Pilato fa al Cristo, nell'interrogatorio di Giovanni, uno dei passaggi è: ma che cos'è la verità? E Gesù Cristo sta dicendo semplicemente a Pilato che il cielo è caduto sulla terra. Anche lì Gesù riprende questa categoria, non quella dei re, perché Gesù non è un sobillatore. Allora qual è il problema? Forse era Giovanni il Battista il Messia, perché Giovanni ci ha lanciato un messaggio politico di liberazione per Israele, che avremmo dovuto abbracciare, perché adesso ci stiamo trovando male, perché siamo sottomessi ai Romani e siamo sottomessi anche agli ebrei, perché la comunità cristiana si trova ad essere una comunità doppiamente sottomessa. Quindi magari qualcuno voleva abbracciare questo tipo, questo modello di messianicità. Il Vangelo di Giovanni toglie ogni dubbio. Non c'è un altro Messia se non il Cristo, perché Cristo è il Messia. Cioè, Messia significa Cristo. Non cominciamo ad introdurre categorie di messianicità che siano parallele alla categoria del Cristo, cosa che succede nella comunità delle origini. Perché anche i cristiani si faranno prendere da moti di rivoluzione di tipo politico. Nel primo cristianesimo, anche i cristiani aderiranno in parte alle guerre giudaiche, abbracciando quello che è lo schema di rivolta, di rivoluzione tipico del mondo. Ma il Vangelo di Giovanni su questo passaggio pone diversi spunti. Un altro spunto è: riponi la tua spada. Anche lì trovate, Signore, ricordate, no? Nel giardino, riponi questa spada. Perché che taglia all'orecchio al servo del sommo sacerdote, il cui nome era Malco. E cosa dice? E poi dopo glielo riattacca Gesù negli apocrifi. Cosa dice Gesù a Pietro che sfodera la spada? Non così, non così. Questo sia chiaro. Allora qual è il problema che noi riscontriamo qua? Perché Messia Cristo? Non è chiaro per la comunità che il Messia è Gesù Cristo. Tenete presente che una cosa è il Messia e una cosa è Gesù Cristo. Cioè, una cosa è il Messia degli ebrei, una cosa è il Cristo come Messia dei cristiani. Per noi la messianicità di Cristo è il fatto che Cristo abbia cucito insieme, di più anzi, abbia assimilato il cielo e la terra in un'unica realtà, abbia transustanziato la terra in cielo e il cielo in terra. E questa la novità del, se non mi piace il termine transustanziato, abbia metamorfizzato, se volete un bel termine, metamorfeo, che è evangelico ed è greco, che il Cristo abbia fatto, trasformato il cielo nella terra e la terra nel cielo in una realtà nuova, faccio nuove tutte le cose, no? La nuova Gerusalemme è sulla terra, scende in terra. Allora, questa novità, e ho finito, questa novità risulta essere incompatibile con le categorie di messianicità giudaica. E Giovanni, nel dire Messia, che significa Cristo, evidentemente deve chiarire alcuni passaggi che sono ancora un po' tortuosi all'interno della comunità. Gesù è il Cristo e il Cristo è il Messia, e la messianicità è da intendersi come l'unione tra il cielo e la terra, gli angeli che scendono sulla terra. Questo deve essere il fulcro dell'annuncio cristiano, che gli angeli sono, versetto 51 del primo capitolo del Vangelo di Giovanni, gli angeli sono scesi sulla terra, salgono e scendono, e il figlio dell'uomo è salito sulle nubi. Prendete il versetto 51 di Giovanni e andatelo a confrontare con l'interrogatorio di Pilato, e così, mettendo insieme, troverete che nell'inizio c'è anche la fine, e nella fine c'è anche l'inizio, perché il Vangelo non è stato scritto durante gli eventi, il Vangelo è stato scritto quando la rivelazione già era arrivata alla sua pienezza, perché la rivelazione non è la Bibbia, è Gesù Cristo. Gesù Cristo è la pienezza, la sua persona, il Verbo incarnato è la pienezza della rivelazione. La Scrittura raccoglie questa pienezza, ma non è Gesù Cristo, raccoglie la pienezza della rivelazione che è il Cristo. Va bene? Ci vediamo tra poco per le domande. Cosa? Esatto, il figlio di Davide, bravo, esatto. Gesù figlio di Davide.